Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Netanyahu ordina immediati e potenti raid sulla striscia di Gaza come rappresaglia per presunte violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hamas. Il genocidio a Gaza è un crimine collettivo. Francesca Albanese presenta all'ONU il suo ultimo report sulle complicità degli stati terzi. La Spagna intanto apre un'inchiesta per contrabbando e crimini contro l'umanità contro uno dei giganti europei dell'acciaio per una partita destinata a Israele. Sudan, i paramilitari delle RSF prendono il controllo della città di El Fasher. Si aggrava la crisi umanitaria per la popolazione civile. L'Olanda di nuovo al voto. Alle elezioni di domani l'estrema destra potrebbe vincere ancora, ma difficilmente riuscirà a formare un governo. La destra statunitense all'attacco di Wikipedia. Elon Musk lancia Grochipedia, la sua enciclopedia digitale che dice quel che piace ai MAGA. Rubrica sportiva, lo scandalo più importante dell'anno per lo sport statunitense, il caso delle scommesse NBA. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza, la notizia è arrivata nel tardo pomeriggio, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati e potenti sulla striscia di Gaza. La motivazione fornita dal governo israeliano è legata alla consegna dei resti di un ostaggio israeliano che però in realtà Israele ha detto che era già stato consegnato in uno scambio precedente. Nel pomeriggio poi sono stati segnalati scontri a fuoco tra Hamas e l'esercito israeliano nel sud della striscia, nella zona di Rafah. Al momento non è chiaro né quanto, né come, né quando i raid inizieranno, ma poco fa Hamas ha riferito di raid aerei su Rafah. Che cosa sta succedendo? Mi ha raggiunta in studio Shauki Senussi. Shauki, buonasera.
Buonasera Martina, in questi giorni ci siamo fatti questa domanda. Perché in meno di una settimana Donald Trump ha inviato in Israele i mediatori Steve Witkoff, Jared Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio? La risposta è nell'annuncio di pochi minuti fa di Netanyahu. Facciamo una premessa. Stando alle considerazioni degli analisti, Trump non dovrebbe permettere a Netanyahu di riprendere la guerra. Sarebbe un gravissimo smacco per chi solo due settimane fa aveva celebrato la pace a Sharm el Sheikh insieme a decine di leader mondiali e regionali. Come succede da mesi in Libano, Netanyahu però potrà violare il cessate il fuoco a Gaza tutte le volte che lo ritiene necessario per diversi motivi: accontentare l'ala più oltranzista del suo governo, rinviare le udienze con i magistrati che lo stanno indagando per corruzione, spostare la linea gialla dentro la striscia allargando la zona sotto controllo dell'esercito. Questa ultima opzione è la più discussa in questo momento. Secondo un'inchiesta della BBC basata su immagini satellitari, i blocchi di cemento collocati per indicare la linea gialla sono stati in realtà piazzati più in profondità nel territorio di Gaza e rischiano di diventare un confine fisso. Questa sera un funzionario della Casa Bianca, contattato dal Jazeera, ha cercato di rassicurare i mediatori arabi. Localizzare i corpi, ha detto, dei prigionieri israeliani a Gaza è un compito difficile, impegnativo e che richiede molto tempo. Il centro di coordinamento civile e militare ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare le squadre tecniche egiziane a Gaza per recuperare i corpi. Presso questo centro sono rappresentate 19 ONG, 12 paesi, tra cui gli Stati Uniti. Infine, questo è il passaggio più importante, l'accordo di cessate il fuoco a Gaza è ancora valido. Continuiamo a lavorare per attuare il piano di pace del presidente Trump. Sono parole vuote e prive di senso per chi a Gaza rischia di passare una notte infernale.
Grazie, Shauki.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi intanto la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentato il suo nuovo rapporto intitolato Il genocidio di Gaza, un crimine collettivo. Un rapporto sulle responsabilità e le complicità dei paesi terzi. Sentiamo ora un estratto della sua presentazione davanti alle Nazioni Unite, questo pomeriggio, presentazione che ha fatto in collegamento a distanza dal Sudafrica perché per le sanzioni statunitensi non è potuta effettivamente andare alle Nazioni Unite.
Gaza remains strangled, starved, shattered. Hundreds of thousands have been killed or injured.
Gaza rimane strangolata, affamata, distrutta. Centinaia di migliaia di persone sono state uccise o ferite. Migliaia sono disperse, sepolte sotto le macerie o scomparse nelle prigioni israeliane. In Cisgiordania l'espansione coloniale si intensifica. Le forze israeliane compiono incursioni, arrestano e uccidono, mentre coloni violenti bruciano villaggi, sradicano alberi, si appropriano di altre terre con un pogrom dopo l'altro. Questi orrori non sono né improvvisi né accidentali. Sono il culmine di decenni di fallimento morale e politico all'interno di un ordine mondiale coloniale resiliente, sostenuto da un sistema globale di complicità. Attraverso azioni legali e omissioni deliberate, troppi stati hanno danneggiato, finanziato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo indigeno della Palestina. Ma come è successo? Innanzitutto la diplomazia. I forum diplomatici destinati a preservare la pace sono stati utilizzati per giustificare e promuovere questo genocidio, disumanizzando i palestinesi, legittimando la falsa pretesa di Israele di agire per autodifesa, opponendo il veto ai cessate il fuoco. Coloro che hanno osato opporsi, ad esempio ricorrendo al sistema giudiziario internazionale come Sudafrica, Palestina, Nicaragua o Norvegia, dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, o coloro che si sono confrontati con la Corte Penale Internazionale, hanno subito forti pressioni. In secondo luogo, i legami militari, armi, intelligence e addestramenti congiunti hanno alimentato la macchina genocida. Gli Stati Uniti da soli rappresentano i 2/3 delle importazioni di armi di Israele. Decine di altri paesi, tuttavia, continuano ad addestrare armi e dispositivi di sorveglianza che sono stati testati sul campo sui palestinesi. I decisori politici si sono così esposti a possibili responsabilità dinanzi a tribunali nazionali e internazionali. Terzo, il commercio. In 2 anni, le esportazioni israeliane sono salite a 474 miliardi di dollari, alimentando la sua economia di guerra. E nonostante 2 anni di genocidio, l'Unione Europea, pronta a sanzionare la Russia per l'Ucraina, rimane il principale partner commerciale di Israele, anche per quanto riguarda i beni a duplice uso utilizzabili a fini militari. Questo commercio e tutti gli accordi militari correlati devono essere immediatamente sospesi. E, ultimo ma non meno importante, la strumentalizzazione degli aiuti. Il blocco di Gaza è rimasto pressoché incontestato da parte degli Stati e mentre gli attacchi ad UNRWA, spina dorsale della risposta umanitaria delle Nazioni Unite nella regione e a Gaza in particolare, sono stati tollerati o ripetuti, la cosiddetta Gaza Humanitarian Foundation ha trasformato la distribuzione degli aiuti in campi di sterminio per civili affamati. Eccellenze e delegati, il diritto internazionale è chiaro. Nessuno Stato può aiutare o assistere un altro Stato nella commissione di crimini internazionali. Non si tratta di beneficenza né di una questione di scelta. È un obbligo vincolante e violarlo comporta il rischio di complicità.
It is binding upon you. It's a binding obligation and violating it risks complicity.
E un esempio di come gli stati possano contrastare le azioni israeliane a Gaza è quanto sta provando a fare la Spagna nei confronti dell'azienda Sidenor, uno dei giganti europei dell'acciaio. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna segna un punto di svolta per quanto riguarda la responsabilità penale delle imprese nel genocidio a Gaza. La Corte Penale di Madrid ha imputato infatti José Antonio Cainaga Gómez, presidente dell'azienda siderurgica Sidenor, uno dei colossi europei del settore, per contrabbando e complicità in crimini contro l'umanità e genocidio in relazione alla vendita di acciaio all'industria militare israeliana. È la prima volta in Europa che il vertice di una grande azienda europea viene formalmente indagato per forniture che potrebbero essere legate ai crimini di guerra a Gaza. Il giudice che conduce l'inchiesta sostiene che le violenze nella striscia sono di dominio pubblico e che Sidenor avrebbe esportato senza le necessarie autorizzazioni. L'inchiesta è nata da una querela della comunità palestinese catalana ed è rimasta sotto segreto istruttorio per mesi. Secondo la documentazione della polizia spagnola, la società non avrebbe richiesto i permessi previsti dalla legge sul commercio di materiali di difesa utilizzati in Israele per produrre armamenti pesanti. La mossa della magistratura spagnola colloca Madrid in una posizione pionieristica in Europa, trattandosi di un procedimento penale contro il vertice di un gruppo industriale strategico con oltre 1.500 dipendenti, un fatturato superiore al miliardo di euro. Sidenor ha fatto sapere di aver rotto relazioni con Israele da luglio, cioè da quando sarebbe venuta a conoscenza dell'indagine. Finora le inchieste giudiziarie in Europa si erano limitate a imprese più piccole o a ricorsi amministrativi. In Francia è stata presentata una querela contro l'azienda di munizioni Eurolinx per complicità in crimini di guerra. In Italia la procura di Ravenna ha disposto il sequestro d'urgenza di un carico metallico destinato a Israele e ha aperto un'indagine su una SRL di Lucca per esportazioni di materiali d'armamento senza licenza, anche qui però in un contesto produttivo di scala limitata. Ossia pesci piccoli che lasciano intatto il grande business del commercio di armi europeo con Israele. Qualche risultato in più è stato raggiunto in Belgio, dove la giustizia ha imposto alla regione fiamminga di bloccare il transito di materiali militari diretti a Israele. In Olanda invece la Corte Suprema ha sospeso la consegna di componenti per caccia F-35. In ogni caso, è incluso l'inchiesta spagnola, si tratta di provvedimenti più simbolici che altro, perché non esiste la volontà politica in Europa di rompere i legami militari con Israele, legami che dopo la Pax Trumpiana nella regione molto probabilmente riprenderanno a tutto regime e senza vergogna.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Sudan, dove negli ultimi giorni si è registrata un'escalation nella guerra in corso dal 15 aprile del 2023. Il 26 ottobre, infatti, i paramilitari delle forze di supporto rapido, le RSF, hanno annunciato di aver preso il controllo di Al-Fashir, l'ultima grande città della regione occidentale del Darfur. Sempre in questi giorni l'aeroporto di Khartoum, la capitale, è stato colpito da un attacco di droni, i danni ne hanno impedito la riapertura che era attesa da tempo. Valeria Schroeter ha raggiunto a Khartoum Matteo D'Alonso, direttore del programma di Emergency in Sudan.
Questi due anni di guerra, due anni e mezzo di guerra oramai, hanno creato una crisi umanitaria senza precedenti in Sudan, ma probabilmente nell'intero panorama mondiale, in quanto ad oggi si parla circa di 30 milioni, da fonti ONU, di persone che hanno bisogno di aiuti umanitari su una popolazione totale di circa 60 milioni. La popolazione, l'età media della popolazione sudanese è bassa, quindi di questi 30 milioni che hanno bisogno di aiuti umanitari si parla di numeri di circa 15 milioni di bambini. Abbiamo in costante circa 12 milioni di sfollati interni, al quali vanno aggiunti circa 4 milioni di persone che hanno trovato rifugio negli stati esteri.
È arrivata la notizia della presa di Al-Fashir da parte delle RSF.
Ufficialmente è stata dichiarata appunto la presa di Al-Fashir il 26, dopo più di 500 giorni di assedio. Quando parliamo di assedio, si parla di un assedio totale che circondava tutta la città. Prima della guerra, Al-Fashir era dichiarata con una popolazione di circa 1.200.000 abitanti. Già si registrano, ma comunque si aspetta un'escalation di violenza all'interno della città da parte appunto dell'esercito degli RSF. Soprattutto andando a mirare alla popolazione che aveva supportato per tutto questo tempo l'esercito regolare, ma comunque si è sempre osservato nei mesi passati della guerra una organizzata razzia delle città conquistate.
Emergency ha delle attività in Darfur, dove si trova Al-Fashir. Queste attività saranno influenzate dalla presa della città, se questa presa in qualche modo consolida questa ulteriore divisione all'interno del paese?
il Fashir era l'ultima città, l'ultima grande città ancora sotto il controllo di SAF del Darfur settentrionale. Il nostro progetto è una clinica pediatrica che si trova a Niala, sono circa 300-400 km dal confine con il Chad. Diciamo che la maggior parte degli aiuti umanitari attualmente vengono introdotti nel paese, in Darfur, direttamente dal Chad. Quello che potrà essere l'impatto della presa di El-Fashir, secondo me è ancora un po' presto per poterlo delineare al meglio, anche perché considerando ad oggi nessuno dei due schieramenti ha mai parlato di divisione ufficialmente, ha mai parlato di divisione del paese, ma entrambi continuano a riferirsi come al Sudan come un paese unico, dove entrambi proclamano la rivincita su questo dominio, chiamiamolo così.
Ora andiamo in Olanda, domani si vota, elezioni anticipate dopo il crollo a giugno del governo che era in carica da soli 11 mesi. Sentiamo Valeria Schroeter.
Domani gli elettori dei Paesi Bassi torneranno a votare per la terza volta negli ultimi 5 anni. Nelle elezioni del 2023 il protagonista era stato Geert Wilders con il Partito della Libertà. Il PVV, nato nel 2004, nel 2006 aveva ottenuto il 5% dei consensi. Wilders all'epoca si era presentato come un liberale di destra con una forte posizione contro quello che chiamava l'estremismo islamico. Nel 2023 il suo diventa il primo partito del paese, con il 23% e 37 seggi su 150. Il governo che ha preso forma dopo le elezioni era formato dal Partito della Libertà, dai liberali conservatori, il Partito Democratico Cristiano Conservatore e il Partito dei Contadini. Il governo è caduto a giugno 2025, quando proprio Wilders si è ritirato dalla coalizione a causa della mancanza di accordo sul suo progetto per limitare l'immigrazione. Prevedeva, tra le altre cose, la chiusura delle frontiere per i richiedenti asilo, il rimpatrio di cittadini siriani con permesso di soggiorno temporaneo, maggiori controlli alle frontiere, la riduzione del numero dei centri di accoglienza e la sospensione delle misure di ricongiungimento familiare. L'islamofobia è sempre stata al centro della retorica di Wilders e non è mancata anche in questa nuova campagna elettorale. Quest'estate, per esempio, ha fatto scalpore un post sui suoi social network dove mostrava una giovane bionda e sorridente accanto a una donna anziana che indossava un velo. La didascalia diceva «La scelta è tua». Il dibattito politico olandese negli ultimi anni prende di mira sempre di più i richiedenti asilo e le minoranze. Wilders è noto da tempo per le sue iniziative, come un sito web dove spingeva le persone a pubblicare lamentele sui migranti provenienti dall'Europa orientale. Il dato preoccupante però è che da dopo la sua vittoria nel 2023, molti altri partiti hanno iniziato ad attaccare gli stessi gruppi. Secondo i sondaggi, domani il Freedom Party potrebbe di nuovo arrivare primo. Difficilmente però riuscirà ad andare di nuovo al governo. Le altre formazioni politiche, infatti, al momento escludono di unirsi a lui in una nuova coalizione. Il governo uscente è considerato dagli elettori come uno dei più inefficaci dell'ultimo periodo. Al di là delle campagne contro l'immigrazione, i sondaggi affermano che la popolazione è preoccupata principalmente dalla carenza di alloggi e dall'impennata dei costi sanitari.
E ora Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Nel clima politico e civile americano, sempre più diviso e polarizzato, tutto viene segnato, influenzato, travolto dallo scontro politico. Non fa eccezione Wikipedia, che si definisce enciclopedia libera e collaborativa, cui tutti possono partecipare, libera dunque da condizionamenti e da interessi politici. Wikipedia è però da anni sotto il fuoco dei conservatori americani perché, questa è l'accusa, userebbe come fonti media liberal tipo il New York Times, il Guardian, NPR, i cosiddetti odiati mainstream media, trascurando invece quelli conservatori. Da tempo covava dunque l'idea di una Wikipedia di destra, che adesso c'è. Si chiama Grokipedia ed è stata creata da Elon Musk, l'uomo che sta dietro una serie di ambiziosi progetti, idee di ristrutturazione, in senso conservatrice, della società americana. Allora, in Wikipedia sono appunto gli esseri umani a produrre il contenuto, che poi viene verificato da altri esseri umani in un processo non infallibile, ma comunque trasparente. Grokipedia funziona diversamente. Il contenuto è prodotto dall'intelligenza artificiale e poi fact-checked, cioè verificato, controllato da Grok, il chatbot, il software che interagisce proprio con Elon Musk. Grokipedia è andato online lunedì scorso con iniziali 885.279 articoli. Per fare un raffronto, Wikipedia inglese ha invece quasi 8 milioni di voci. Anche se Musk sostiene che Wikipedia sia viziata dal pregiudizio dei mainstream media, cioè che sia troppo woke, ci sono diversi articoli che Wikipedia prende pari pari da Wikipedia. Il taglio conservatore è poi evidente in molti articoli. Sulla transizione di genere, cui Musk si è pubblicamente opposto, Wikipedia afferma che il trattamento medico per le persone transgender si basa su prove limitate e di bassa qualità. Sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio il sito cita diffuse affermazioni di irregolarità nel voto alle presidenziali 2020, quindi Wikipedia dice quello che dice Trump per delegittimare la vittoria di Joe Biden. E sempre Wikipedia minimizza il ruolo di Trump nell'incitamento alla rivolta. Sul sito ci sono poi ovviamente voci su Donald Trump, sul candidato sindaco di New York, il democratico Zoran Mandani, sullo stesso Elon Musk che, è scritto in Wikipedia, fonde innovazione visionaria e provocazione irriverente. La voce su Musk dà anche alcuni dettagli sulla sua dieta, sottolineando l'indulgere di Musk alle ciambelle per colazione e a diverse Coca Light durante la giornata. Musk ha detto che l'idea di una Wikipedia conservatrice è venuta dal responsabile di intelligenza artificiale e criptovalute della Casa Bianca, David Sachs, quindi da un altro esponente di quel mondo dell'high-tech che sta disegnando una trasformazione in senso autocratico e autoritario della società e della democrazia americana. Wikipedia fa esattamente parte di questo progetto e aggiunge, dopo X, un nuovo soggetto all'ecosistema mediatico e personale di Elon Musk.
Andiamo in Inghilterra, dove è entrata in vigore una legge molto importante per le persone che vivono nelle case popolari. Sentiamo Elena Siniscalco.
Questa è una buona settimana per le persone che vivono nelle 4 milioni di case in affitto attraverso il sistema di social housing in Inghilterra. Vivere in social housing significa affittare non nel mercato privato, ma dalle housing associations, associazioni di edilizia sociale, o dai consigli municipali, a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Per semplificare, pur con delle differenze, è una sorta di equivalente inglese delle case popolari in Italia. Questa, dicevo, è una buona settimana perché ieri è entrata in vigore la legge di Awab, che obbliga le associazioni e i consigli municipali che affittano queste case ad agire velocemente se gli inquilini lamentano rischi per la propria salute e sicurezza. Se il problema rappresenta un rischio imminente per la salute, deve essere risolto entro 24 ore. Per problemi specifici di umidità e muffa, associazioni o consigli municipali sono obbligati a venire a controllare entro 10 giorni da quando gli inquilini si lamentano e a eliminare il problema entro 5 giorni lavorativi. La legge di Awab è un enorme passo avanti per gli affittuari in Inghilterra. Ormai da anni le condizioni delle case del social housing sono uno scandalo nazionale. Molte inchieste hanno mostrato a tutti le condizioni disumane in cui alcune famiglie sono costrette a vivere. Muffa che ricopre intere pareti nelle stanze, spifferi che obbligano i bambini a vivere nel gelo durante l'inverno, sistemi elettrici difettosi. Questi sono solo alcuni dei problemi. Un sistema nato per supportare chi ha più bisogno è diventato un incubo per molte famiglie, obbligate ad aspettare per mesi o settimane una risposta quando denunciano una di queste problematiche. Spesso la risposta non arriva mai. Questo fu proprio il caso per la famiglia di Awab, da cui viene il nome di questa legge. Awab era un bambino di 2 anni che morì a Manchester per un problema respiratorio nel 2020, dopo essere stato esposto per un periodo prolungato alla muffa che ricopriva la casa in cui viveva. La sua famiglia aveva più volte denunciato il problema senza mai ricevere risposta. Dopo la sua morte, la sua famiglia ha iniziato a lottare perché il governo prendesse coscienza delle condizioni del social housing e agisse. La loro coraggiosa battaglia ha portato a quella che è oggi la legge di Awab. Come ogni legge, questa non è perfetta. Molti hanno lamentato che le stesse identiche problematiche riguardano anche chi affitta nel mercato privato, che è invece lasciato senza protezioni. In generale, moltissime case in Inghilterra sono vecchie e non funzionali. Le eleganti case vittoriane che si vedono nelle strade di Londra richiedono spesso costante manutenzione per evitare che la muffa dilaghi sui soffitti. Secondo un recente sondaggio, il 23% di chi ha dichiarato di avere problemi come umidità e muffa in casa vive in social housing e il 21% vive in case affittate privatamente. Il governo si è impegnato per estendere la legge anche al settore privato in futuro, ma potrebbe volerci tempo. Altri dicono che sarà lungo e difficile portare in corte le associazioni che non soddisfano i criteri della legge. Ma anche riconoscendo i suoi limiti, questa legge rimane di sicuro uno sviluppo positivo. Non può riportare indietro Awab, ma può evitare che la tragedia che l'ha colpito si ripeta. Questo è il padre di Awab, Faisal Abdullah, durante un'intervista. Mi sento grato e felice. Almeno hanno cambiato la legge e le persone beneficeranno di questo. Le persone otterranno supporto il prima possibile.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
More than 30 people charged with money laundering and wire fraud, including accusations of luring wealthy players to join high stakes.
È già stato definito lo scandalo più importante dell'anno per lo sport statunitense. Due inchieste differenti, accuse di aver favorito le scommesse illegali e i profitti di alcune delle più celebri famiglie mafiose degli Stati Uniti, più di 30 arresti, inclusi un giocatore in attività, un capo allenatore e un assistente tecnico dell'NBA, la più ricca e importante lega di pallacanestro negli Stati Uniti e nel mondo. Terry Rozier, 31 anni, giocatore dei Miami Heat con un contratto da più di 20 milioni di dollari l'anno, è accusato di aver incassato dei soldi per aver detto a un amico che sarebbe uscito anticipatamente dal campo per un presunto infortunio in una partita del 2023. Informazione poi divulgata agli scommettitori che hanno puntato sul fatto che Rozier avrebbe segnato pochi punti e catturato pochi rimbalzi in quella partita. Chauncey Billups, capo allenatore dei Portland Trail Blazers, nonché campione NBA nel 2004 e introdotto appena un anno fa nella Hall of Fame, l'elenco degli illustri del basket statunitense, è accusato invece di aver cospirato con componenti delle famiglie criminali Gambino, Genovese e Bonanno, italo-americane, per truccare partite illegali di poker e di aver incassato oltre 7 milioni di dollari in 6 anni. A fare idealmente da anello di congiunzione tra queste due inchieste ci sarebbe Damon Jones, ex cestista ed ex assistente allenatore di Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers, accusato di essere invischiato sia nelle partite illegali di poker, sia di aver sfruttato il suo ruolo per vendere informazioni privilegiate a beneficio degli scommettitori. L'NBA ha subito sospeso tutti e tre gli arrestati, ma rischia di finire danneggiata dagli effetti collaterali e dalle derive criminali di un fenomeno, quello delle scommesse sportive, per cui lo stesso commissioner dell'NBA, Adam Silver, l'amministratore delegato della Lega, in passato si era dichiarato favorevole. Prima del 2018 il PESPA, il Professional and Amateur Sports Protection Act, vietava agli stati americani di rendere legali le scommesse sportive, ad eccezione di alcuni centri legalizzati del Nevada e di poche competizioni. Una sentenza della Corte Suprema, 7 anni fa, ha però dichiarato la norma anticostituzionale. Da allora le scommesse hanno invaso tutti i 4 principali sport statunitensi: baseball, football, hockey e naturalmente basket. Da allora i tifosi scommettono praticamente su qualsiasi cosa, anche sui dettagli meno significativi di una partita. Le campagne pubblicitarie di agenzie di scommesse sono diventate sempre più frequenti e invasive. Del resto, come hanno spiegato in questi giorni tutte le principali testate di informazione internazionali che hanno approfondito la notizia degli arresti, l'NBA e gli altri campionati professionistici fanno profitti anche grazie alle sponsorizzazioni e agli accordi con società di analisi dei dati e di scommesse. Gli stati incassano entrate fiscali, il banco in sostanza vince sempre. Chi perde a lungo andare sono gli scommettitori, chi perde è la credibilità del basket statunitense, costretto a fare i conti con un sistema che rischia di rompere il patto di fiducia tra lo sport e i suoi appassionati.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.